State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Reglia, state ascoltando un podcast di SBS Italian e in questi giorni si sta ricordando i fatti che vennero derubricati come il Tampa Affair, una situazione di emergenza che coinvolse esattamente 20 anni fa, a partire dal 24 agosto, ma poi la situazione andò avanti per giorni, se non per settimane. Dicevo, una situazione che coinvolse un gruppo di richiedenti asilo, i cui risvolti cambiarono completamente la politica australiana. Noi ascoltiamo come, chiedendo una opinione al giornalista James Panichi, ai tempi collaboratore di SBS e che lavorava 20 anni fa alla ABC nel programma dedicato all'area del Pacifico. Buongiorno James e ben ritrovato su Radio SBS.
Ciao Carlo, un piacere.
Abbiamo ricordato i fatti che iniziano il 24 agosto del 2001 con questa nave che stava affondando, venne salvata, i suoi occupanti vennero salvati dalla nave norvegese Tampa. E iniziò il vero e proprio braccio di ferro con l'Australia. L'allora primo ministro John Howard giurò che nessuno di questi richiedenti asilo avrebbe mai posto piede in Australia. E così successe. Possiamo iniziare proprio dalle conseguenze. Secondo te ha un senso dire che questi fatti di cronaca cambiarono l'Australia?
Sì, secondo me sì, ha cambiato il volto della politica australiana, ma ha cambiato proprio il volto dell'Australia, secondo me. Questo arrivo dei 433 richiedenti asilo, cioè l'Australia non è più quella che era prima del loro arrivo. Bisogna ricordarsi che negli anni 70, quindi dopo la caduta di Saigon nel 75, Malcolm Fraser, l'allora primo ministro conservatore, aveva aperto le porte, aveva aperto le proprie braccia ai rifugiati vietnamiti che erano arrivati proprio su dei barconi, in modo molto simile. E c'era all'epoca quel che in Italia magari si può chiamare un partito trasversale dei diritti dell'uomo e rifugiati, cioè non era argomento di discussione politica, ma da quel fatidico giorno d'agosto del 2001 la politica è cambiata, ci sono dei concetti nuovi di cui non si parlava prima, come per esempio la cosa più importante è il fatto che ogni scemo del villaggio di questi tempi ti parla di sovranità nazionale, cioè sovranità che in questo contesto è una cosa che mi fa rabbia, perché è un traviare secondo me la lingua inglese, perché non c'è richiedente asilo che possa ledere la sovranità nazionale di un paese. È un dato di fatto che tutti adesso parlano dell'importanza della protezione della sovranità nazionale. L'altro concetto nuovo, secondo me, è quello del queue jumper, cioè la persona che salta la fila. E forse magari gli ascoltatori italiani che sono qua da poco non sanno quanto il concetto di saltare la fila possa mettere a disagio una società anglosassone, cioè per noi è una cosa molto importante, e se vedi qualcuno saltare la fila c'è da prendersi a cazzotti, insomma. Però parlare di file quando si sta parlando di persone che richiedono asilo, di persone che vengono da emergenze umanitarie, non c'è fila che tenga, non stiamo parlando di un supermercato, stiamo parlando di un'altra problematica. Quindi già il fatto che Howard abbia voluto usare terminologia del genere già ti fa capire che la discussione, il discorso, l'atmosfera di questa discussione era già cambiato. Quindi sì, l'Australia è cambiata e secondo me non si può più tornare indietro.
James, aggiungerei un terzo elemento a quelli che hai appena citato, cioè il fatto che pochi giorni dopo l'inizio dell'affare Tampa, il Parlamento australiano approvò la cosiddetta Pacific Solution, cioè un insieme di leggi che hanno dato letteralmente il via al disbrigo delle pratiche burocratiche di accettazione della richiesta di asilo offshore, cioè non più in territorio australiano ma in posti come Nauru, come Christmas Island.
La Pacific Solution, anche lì, è questa operazione di outsourcing delle nostre responsabilità umanitarie, non è stato un momento particolarmente bello, a mio parere, dell'Australia. Da aggiungere a questa anche la decisione di rimuovere, di asportare parti dall'Australia, quindi le coste, le isole dell'Australia, dalla sovranità delle leggi australiane. Quindi persone che arrivavano magari sulla Christmas Island, che arrivavano sulle coste del territorio del nord, non potevano più fare domanda di asilo in Australia, cioè potevano essere rimandati da qualche parte del Pacifico, appunto perché il Parlamento federale aveva rimosso questa sovranità territoriale. Ecco, lo scemo del villaggio che ti parla di sovranità territoriale non ti parla di queste cose, e secondo me è una situazione molto grave, cioè là dove batte la bandiera australiana, quello è il territorio australiano fino all'ultimo centimetro. Il fatto di poter rimuovere una parte delle leggi australiane dalle coste mi sembra veramente una cosa poco bella.
James, ritorniamo allora all'agosto del 2001. Come tutti gli avvenimenti storici e politici, non vengono generati da un vacuum. Qual era il background politico di quei tempi? Insomma, perché il governo australiano decise di assumere queste posture forti contro quella che definì immigrazione illegale?
Beh, bisogna ricordarsi un po' delle elezioni del 96, cioè le elezioni in cui venne al potere il governo conservatore di John Howard. Io me lo ricordo molto bene perché tra l'altro non ne parlo spesso, ma per 6 mesi sono stato un addetto stampa per 2 parlamentari conservatori a Canberra, quindi in quell'anno del 96, del 97 io c'ero a Canberra. Ero dietro alle quinte e ti posso garantire che tutti i parlamentari conservatori avevano una paura matta di Pauline Hanson, la parlamentare del Queensland, non era senatrice all'epoca, era nella Camera dei Deputati, e quindi questi parlamentari se la stavano facendo sotto, cioè erano convinti che One Nation gli avrebbe tolto elettori a destra. E per loro, per questi parlamentari, il caso Tampa e la reazione molto dura, molto forte di Howard è stata una manna dal cielo, cioè la tempistica è stata perfetta perché c'erano le elezioni del 2001 che erano proprio dietro l'angolo, il leader laburista Kim Bise all'epoca stava andando benino, non stava andando male, e quindi avevano paura appunto di perdere, cioè l'idea di essere arrivati al potere nel 96 e di poi dover perdere tutto nel 2001 era un fattore molto presente per loro, e quindi le dinamiche politiche sono queste, la paura matta che avevano tutti quanti del partito One Nation di Pauline Hanson.
E con questi atteggiamenti politici, con questa nuova campagna di forza nei confronti dei richiedenti asilo, il Partito Liberale insieme ai Nationals nella coalizione riuscì poi nel novembre del 2001 a vincere le elezioni. E anche questa l'occasione, non nel Tampa ma 5 settimane più tardi, in cui entrarono forse per la prima volta nella politica australiana con un ruolo attivo quelle che adesso vengono chiamate le fake news. E mi riferisco allo scandalo di appunto qualche settimana più tardi, quando un'altra nave, un'altra imbarcazione venne intercettata nei pressi di Christmas Island. E l'allora ministro dell'immigrazione Philip Ruddock dichiarò che i richiedenti asilo, per costringere la marina a salvarli, avevano buttato i loro figli a mare, fuori bordo. Una tesi che venne smentita in Senato, ma appunto che tenne banco per mesi in Australia.
Sì, appunto. Non so se è proprio un fenomeno di fake news, ma senz'altro un fenomeno di un governo che mente sapendo di mentire in questo caso. La cosa poi ha suscitato grande scalpore e poi è emerso quello che era successo davvero, ma ti fa capire quanto fosse chiara la direzione politica del governo. C'era stata presa una decisione di politicizzare questa crisi umanitaria, l'abbiamo visto all'epoca e secondo me lo vediamo, cioè il retaggio. E il fatto che tutti i partiti, sia a destra che Partito Laburista, sanno adesso che ci sono voti da raccogliere per il partito che si presenta all'elettorato, quel partito della sovranità, tra virgolette, dell'Australia, come il partito più forte nel respingere i richiedenti asilo. E secondo me questo lo vediamo tuttora, cioè anche negli ultimi giorni c'è il ministro Peter Dutton, che per quanto adesso sia il ministro della difesa, parlo ancora come se fosse il ministro degli interni, ha fatto questi commenti sulle guardie e gli interpreti che hanno aiutato le forze armate australiane in Afghanistan, e il governo federale non ha voluto assumersi alcuna responsabilità, se ne sta lavando le mani, E i commenti di Dutton erano i soliti, cioè risalgono ai tempi del Tampa, cioè chissà, ma non sappiamo chi sono, potrebbero essere terroristi, non è responsabilità nostra. Cioè è stato un momento, secondo me questo è stato negli ultimi giorni, è stato un momento di grande tristezza, perché questa cosa lede la reputazione internazionale dell'Australia, così come la nostra reputazione, la nostra dignità nazionale è stata, secondo me, messa in questione dal nostro comportamento durante la crisi Tampa e gli anni che sono seguiti. Quindi non è stato un momento particolarmente bello, secondo me, per l'Australia, e credo che gli ultimi 20 anni non abbiano cambiato molto, anzi hanno forse rafforzato questa direzione politica, e questo mi sembra veramente un peccato.
Però James, se è vero che questo solco è stato tracciato dalla coalizione liberale nazionale, è vero anche che il partito laburista, teoricamente all'opposizione, si è adagiato sulle stesse dinamiche, e quando ha cercato con Kevin Rudd di uscire da questa impasse, di chiudere i centri di detenzione offshore, poi ha pagato abbondantemente in termini di risultati elettorali.
Sì, appunto, nessuno adesso osa presentarsi all'elettorato come il partito che vuole accogliere i richiedenti asilo. E il retaggio è questo, il retaggio non è politico per quanto riguarda il partito politico, è molto più grande, è un retaggio culturale che ci ha lasciato questa cosa. È un'Australia in cui tutti sono d'accordo, in cui la nostra visione è che respingere i richiedenti asilo sia la cosa migliore che mandarli alle isole del Pacifico, quindi fare questo lavoro di outsourcing della nostra politica umanitaria sia la cosa giusta. E questo è il retaggio, e questo è il retaggio di John Howard. Ha trasformato l'Australia, ha trasformato la politica australiana, ha messo fine, poi tra l'altro un particolare interessante, è stata la fine della carriera politica di Kim Beazley, persona leader laburista all'epoca destinato a essere il primo ministro, non era certamente una cima, non sarebbe certamente stato il miglior primo ministro laburista della storia australiana, non sarebbe stato neppure il peggiore se per quello. Quindi ha trasformato l'Australia, questa cosa ha dato a John Howard i suoi molti anni al potere. L'Australia non è più quella che era ai tempi in cui sono arrivati i profughi vietnamiti dopo la caduta di Saigon, e questo mi sembra, francamente, mi sembra un peccato.
James Panichi, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie Carlo, grazie a te, ciao.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.